Ave Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Vi diamo il nostro più caldo benvenuto a questa nuova puntata dei Santi ai Giovani, nella quale tratteremo della terza opera di misericordia spirituale, ovvero quella dell'ammonire i peccatori. E questa è un'opera importantissima, naturalmente, perché offre loro l'opportunità diretta di comprendere la natura e la gravità delle proprie colpe e quindi di ravvedersi, ritrovando la pace e la grazia di Dio, e quindi la salute spirituale e la via della salvezza. Questo, badate, è fondamentale, perché invece in mancanza di questo intervento esterno, anche deciso e forte quando necessario, queste anime potrebbero non avere mai più questa possibilità e dunque perdersi irreparabilmente. E dunque ogni cristiano ha la responsabilità di ammonire, correggere e anche rimproverare, se necessario, i peccatori che ha l'occasione di incontrare, proprio per il loro bene, appunto come atto di somma carità e misericordia. Proprio come un medico, possiamo dire, ha il dovere e la responsabilità di curare i malati che incontra. Altrimenti commette egli stesso una grave mancanza per negligenza, viene meno al suo compito. E nel caso della rinuncia all'ammonimento dei peccatori, questa negligenza si configura essa stessa come un grave peccato di omissione, di cui ugualmente si dovrà rispondere davanti a Dio, proprio come se si commettesse in prima persona lo stesso peccato che si vede commettere al proprio prossimo. E a tale riguardo vi presenteremo due grandissime figure di santità che hanno realizzato nella propria vita, in modo speciale, questa grandissima opera di misericordia spirituale, facendone uno dei motivi essenziali della loro missione apostolica. E si tratta di San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa, che tanto si è prodigato nella lotta contro l'eresia, in particolare quella di Nestorio tra il IV e il V secolo, e poi il grande San Domenico di Guzman, sacerdote e fondatore dell'Ordine dei Padri Predicatori, chiamati Domenicani non a caso in suo nome, in suo onore, ecco, e il quale ha combattuto strenuamente l'eresia degli Albigesi, portando con la sua parola, la sua predicazione ed il ragionamento, molti di essi alla conversione, come vedremo a breve. E per discuterne con noi stasera saluto e do il benvenuto ad Edoardo e Diego. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi. E andiamo dunque a cominciare quindi con la scoperta dell'opera di San Cirillo d'Alessandria. Egli è vescovo e dottore della Chiesa, nacque nel 370 a Teodosia d'Egitto. Fu davvero un intrepido difensore del dogma della divina maternità di Maria Santissima e trionfò in quel concilio di Efeso che pose termine ad una insidiosa controversia teologica che per molti anni aveva contrapposto le due sedi più importanti dell'Oriente, ovvero quella di Alessandria in Egitto, della quale era vescovo proprio Cirillo, e quella patriarcale di Costantinopoli, retta invece da Nestorio, e il quale era intelligente e astuto dal canto suo, però si era fatto portavoce di un'idea sbagliatissima, la quale, badate, di primo acchito poteva anche apparire una sottigliezza, diciamo, teologica bizantina, ma che in realtà andava a minare nelle fondamenta uno dei dogmi chiave del cristianesimo, ovvero l'incarnazione. Egli aveva contestato il titolo di Theotokos della Beata Vergine Maria, ovvero quello di Madre di Dio. Egli affermava che tutt'al più la si poteva chiamare Madre di Cristo, ovvero Christotokos, perché a lui pareva assurdo che una donna potesse essere Madre di Dio. Ma la realtà, come ben sappiamo, era diversa. Era che Gesù, che Maria aveva dato alla luce nella grotta di Betlemme, era lo stesso Verbo vivente incarnato, generato della stessa sostanza del Padre, il quale nel tempo si era fatto carne. Quindi era figlio di Dio. E Perché l'incarnazione non era una pura unità di relazione tra due persone in Cristo, ovvero quella divina e quella umana, ma qualcosa di più, un'autentica unione sostanziale, ipostatica, come dicono i teologi, ovvero consistente in un'unica sostanza, in una stessa identica sostanza. Quindi Maria è madre di Dio proprio perché è madre di Cristo. E questo aveva insegnato da sempre la Chiesa universale. E allora Cirillo, il quale proclamò queste tesi a gran voce, si oppose alla novità di Nestorio ed ebbe inizio una contesa aspra, nella quale si intromise persino l'imperatore di Costantinopoli, minacciando prima di esilio il vescovo Cirillo di Alessandria e poi passando le vie di fatto. E quindi Cirillo dovette subire anche alcuni mesi di duro carcere. Ma egli era un grande vescovo e davvero non si lasciò intimorire, ma per difendere l'integrità della fede cristiana era disposto a tutto. Egli fece sapere a Nestorio, vado a citare, noi per la fede di Cristo siamo disposti a subire tutto, le catene, il carcere, tutti gli incomodi della vita e la stessa morte. E fine della citazione. Era battagliero più che mai, egli diede fondo a tutto il suo coraggio, a tutte le sue energie per controbattere con acume e con dovizia anche di motivi, di ragioni, logiche, tutti i sofismi di Nestorio, il quale invece, a corto di argomenti, non poté pensare ad altro che aizzargli contro i suoi seguaci, i quali addirittura gli affibbiarono in modo dispregiativo l'appellativo di faraone. E Cirillo si appellò allora all'autorità del Papa, del Vescovo di Roma, dicendogli, era Celestino I il Papa all'epoca, e gli disse, degnateci se dobbiamo restare in comunione con Nestorio o se dobbiamo cessare ogni relazione. Il Papa gli rispose affidandogli la difesa dell'ortodossia. E nel frattempo l'imperatore di Costantinopoli, che sperava in cuor suo nella vittoria di Nestorio per il quale parteggiava, decise di convocare il concilio di Efeso, il famosissimo concilio di Efeso, per porre fine una volta per tutte alle diatribe teologiche che minacciavano di esplodere cruentemente nelle altre sedi episcopali. Ma le cose ovviamente non andarono come l'imperatore aveva sperato. E nonostante appunto l'appoggio di quest'ultimo, il patriarca Nestorio ad Efeso fu sconfitto perché Cirillo, con la sua grande cultura teologica, fu abilissimo nel confutare tutte le posizioni eretiche del suo avversario e fece brillare in tutto il suo splendore la dottrina della Chiesa cattolica, così come era stata trasmessa dalla Rivelazione. Egli spiegò all'assemblea, attenta e desiderosa di essere illuminata, e cito: L'Emanuele consta con certezza di due persone, di quella divina e di quella umana. Tuttavia, il Signore Gesù è uno, unico vero figlio naturale di Dio, insieme Dio e uomo. Non un uomo deificato simile a quelli che per grazia sono resi partecipi della natura divina, ma Dio vero che per la nostra salvezza apparve nella forma umana. Fine citazione. E allora con questa sintesi brillante di pensiero riuscì a convincere quasi tutti i padri conciliari a proclamare il dogma della maternità divina della Santissima Vergine Maria, la Theotokos. E ovviamente questi decreti del concilio furono poi anche ratificati dagli inviati del Papa. E si narra inoltre che il concilio di Efeso terminò con una grandissima fiaccolata in nome e in onore della Santa Vergine Maria, che fu la vera trionfatrice dell'assise conciliare e alla cui esaltazione Cirillo dedicò alcuni dei suoi sermoni più appassionati. Egli, pur essendo un teologo acuto, fu anche un grande pastore di anime, un grande predicatore. Infatti, la sua intelligenza, questo suo grandissimo talento, lo utilizzò in larga misura anche nel trattare e nel presentare ai semplici fedeli i concetti, non sempre facilmente comprensibili, della dottrina cristiana, della teologia. E accanto alle opere di speculazione teologica ci sono anche state tramandate 156 omelie sul Vangelo di Luca, e le lettere pastorali. I meriti di questo grandissimo vescovo stanno comunque principalmente nella sua tenace fermezza posta nella difesa dell'ortodossia e nella santità di vita. Proprio un esempio eccezionale, simio davvero per tutti gli uomini di fede, per tutti gli uomini di chiesa, per i vescovi, per i sacerdoti, che dovrebbe essere seguito ora più che mai, penso, nella nostra epoca presente in cui purtroppo l'eresia dilaga. E questi meriti, almeno in Occidente, però purtroppo gli furono riconosciuti abbastanza in ritardo. Infatti il suo culto fu esteso a tutta la Chiesa latina soltanto durante il pontificato di Leone XIII, e fu proprio in questa data, nel 1882, che gli venne anche conferito il titolo meritatissimo di dottore della Chiesa. Ed egli poi, vabbè, morì il 27 giugno del 444 proprio ad Alessandria. E a questo punto vorrei chiedere a te, Edoardo, di intervenire con un commento, condividendo con noi le tue considerazioni sull'opera e sulla missione di San Cirillo d'Alessandria. A te, Edoardo.
Grazie Valerio. Allora, ci terrei a puntualizzare un attimo, dal punto di vista proprio sostanziale, qual è stata la lotta che Cirillo ha fatto contro l'eresia nestoriana, perché tendiamo tante volte a ridicolizzare o anche minimizzare le eresie cristologiche soprattutto del IV secolo. Però in realtà sono state le eresie, diciamo, più pericolose, soprattutto dal punto di vista di apparato filosofico, di come erano state concepite, soprattutto se consideriamo il fatto che tanti termini che poi compaiono tendenzialmente con la scolastica e vengono ripescati da San Tommaso d'Aquino, quindi parliamo di termini come natura, sostanza, ipostasi, persona, nel IV secolo venivano un po' utilizzate non nella maniera corretta. E quindi l'eresia nestoriana è stata davvero una grande minaccia, ha costituito una grande minaccia per la vita della Chiesa. E la figura quindi di San Cirillo tante volte viene un po' sottovalutata, ma è stata di fondamentale importanza all'interno dell'ambito ecclesiale per poter garantire la sopravvivenza della teologia, diciamo, cattolica, che in quel periodo stava ancora delineando bene il linguaggio con quale esprimere poi le verità della fede. Allora, noi sappiamo che il nestorianesimo fu una grande eresia cristologica del V secolo, IV-V secolo, che rompeva l'unità di Cristo ponendo in lui due soggetti, ne metteva uno divino e uno umano. L'autore ovviamente è Nestorio, che era vescovo di Costantinopoli, come hai detto tu poc'anzi, e che era discepolo di un certo Teodoro di Mopsuestia, nella scuola di Antiochia. Teodoro vedeva in Cristo i due elementi, divino e umano, come entità reali e concrete e a sé stanti, uniti soltanto in maniera morale. E quindi Nestorio di fatto eredita questa dottrina e la esprime condensandola nei seguenti punti. Allora, innanzitutto, secondo Nestorio, Cristo è un uomo perfetto, come uno di noi. La sua natura umana ha dunque la sussistenza sua, la sua autonomia e quindi la sua personalità. In Cristo, però, dice Nestorio, sbagliando, c'è il Verbo, figlio di Dio, che abita nell'umanità assunta come in un tempio. E quindi Cristo uomo e il Verbo sono per sé due soggetti, ma formano una sola cosa moralmente. E qua Nestorio utilizza un termine molto bizzarro che San Cirillo attacca ferocemente, che è appunto il cosiddetto prosopo di unione. È come se fosse una sorta di re e il legato che stanno assieme, secondo Nestorio in Gesù. Essendo quindi l'unione tra i due soggetti solo accidentale e morale, non è lecito secondo lui attribuire all'uno le proprietà dell'altro. E quindi di fatto Gesù viene spaccato in due Cristi, ci sono due persone che convivono in una terza persona. E Maria soprattutto non è propriamente madre di Cristo uomo, per Nestorio è inconcepibile l'idea che soprattutto Maria possa essere anche madre di Dio. Solo Cristo uomo è redentore, sacerdote e vittima, e non l'uomo che è in lui. Vedete che è un po' spinoso come pensiero, molto bizzarro, però all'epoca aveva risentito anche, diciamo, di una certa accoglienza, nonostante avesse scandalizzato non pochi religiosi. È in questo contesto proprio che si pone il nostro San Cirillo, il quale con carattere di carità cristiana, che lo contraddistingue sempre, soprattutto nelle tribolazioni che affronta nel corso della sua vita e nel suo ministero, contrasta Nestorio in maniera energica dal punto di vista teologico. L'ardore di questa lotta fu accresciuto anche dalla imprecisione della terminologia. Come ho detto poc'anzi, tanti termini, anche utilizzati da Cirillo, sono utilizzati in una maniera che non siamo tanto abituati a maneggiare. soprattutto dopo che abbiamo avuto il contributo di San Tommaso, che invece ha sistemato termini come essenza, natura, ipostasi, persona, che sono presi dalla metafisica di Aristotele, ma che sono sistemati in una maniera molto più ordinata. San Cirillo quindi sa e dimostra di difendere l'unità reale di Cristo contro il dualismo che invece ne fa Nestorio. E contro le accuse moderne che vedono in San Cirillo e in Nestorio due personaggi che non sono poi, dicono anche i teologi moderni, sbagliando anche qui, così tanto distanti, perché alla fine la loro è stata, dicono, una logomachia, cioè una sorta di contrasto sulla terminologia. Ma in realtà i fatti raccontano un'altra storia ed è quello che vi voglio raccontare. Innanzitutto sappiamo che, e questo è il mio commento personale, Cirillo era stato avversario diciamo dell'ambiente di Antiochia e di Costantinopoli. E se a questo si aggiunge la considerazione del carattere forte e vivace che lui stesso aveva, un autentico combattente, e quindi è per questo che ci lascia un primo messaggio, cioè il fatto che quando si contrasta l'eresia non bisogna essere molli, bisogna essere molto duri e molto precisi. Sostanzialmente nel suo carattere forte e vivace di Cirillo, se aggiungiamo questo, si spiega facilmente non solo la sua giusta e pronta reazione alle strane e bizzarre teorie di Nestorio, ma anche il tono aspro che tante volte riscontriamo nella sua polemica e l'audacia dei suoi passi e dei suoi gesti, che si prestarono agli attacchi dei suoi contemporanei e lo rendono antipatico anche ad alcuni e non pochi critici moderni. Pur riconoscendo questi difetti, però, non è lecito ridurre tutta la sua lotta a un rancore personale o domestico. San Cirillo non era volgare, ma era una grande anima innamorata di Cristo e della sua Chiesa, per cui è vissuto ed è morto in tribolazione. La sua battaglia non fu, come oggi ripete qualcuno a cuor leggero, una logomachia, come vi ho detto prima, un contrasto dei termini. Se è vero, come già abbiamo visto, che il nestorianesimo comprometteva il dogma fondamentale della fede cristiana, e cioè l'unità personale del Verbo incarnato. Quella battaglia, anche se turbata da delle passioni umane, risponde a un grave problema dottrinale e non soltanto teoretico, come è confermato dall'analisi della dottrina di Cirillo, che è opposta proprio a quella di Nestorio. Una cosa molto importante che dobbiamo considerare, primo aspetto del mio commento, è che Cirillo chiarisce in maniera molto chiara la posizione della Mariologia, relativa a quello che è il titolo di Deipara o Madre di Dio, Theotokos, di Maria Santissima. Titolo che Nestorio nega aspramente, per lui è inconcepibile che Maria possa essere madre di Dio. Perché se la unità di Cristo viene negata, è chiaro che Maria non può essere esplicitamente mai chiamata come madre di Dio, al più madre dell'uomo che è stato assunto dalla divinità. E invece, ad alcuni monaci egiziani che erano rimasti scandalizzati dal linguaggio di Nestorio, che a Costantinopoli aveva negato pubblicamente la Santissima Vergine il titolo di Theotokos, ossia madre di Dio, Cirillo scrive una lettera che fu il primo allarme della battaglia, se possiamo intenderlo in questo modo. In questa lettera, con chiarezza e precisione di concetti e di parole, c'è la sintesi della dottrina cristologica non ancora turbata dalla foga polemica. Mi meraviglio, scrive Cirillo, che ci siano alcuni che osano dubitare se la Santa Vergine debba o no chiamarsi Deipara. Se infatti nostro Signore Gesù Cristo è Dio, come non sarà Deipara la Santa Vergine che lo partorì? Ma forse tu dirai, dimmi, la Vergine fu madre della divinità? Rispondiamo che il Verbo di Dio, vivente e sussistente, senza dubbio è stato generato dalla stessa essenza del Dio Padre, avendo la sussistenza extratemporale. Ma negli ultimi tempi, quando si fece carne, cioè quando si unì a un corpo informato da anima razionale, è nato anche di donna secondo la carne. E più sotto spiega come Maria meriti il titolo di madre di Dio, pur avendo generato Cristo secondo la carne, non secondo la natura divina, e questo è ovvio, cito anch'io, ricorrendo all'esempio di una donna che è madre di un uomo, anima e corpo, pur non avendo generato che il corpo, mentre l'anima è infusa da Dio. Quindi notiamo che in realtà, diciamo, anche se il linguaggio non è poi, diciamo, propriamente così, chiaro come vorremmo in qualche modo, percepire, in realtà San Cirillo è molto preciso, cioè riesce, e con grande sorpresa, a piazzare dei termini che sostanzialmente sono propriamente utilizzati meglio nella scolastica, quindi siamo dopo il 1000, siamo nella fioritura del pensiero teologico. Invece San Cirillo manipola questi termini con una maestria incredibile, è come se stessimo ascoltando San Tommaso d'Aquino. E questo non è da poco, ci fa capire quanta falsità gira attorno anche a San Cirillo, dicendo che era uno un po', diciamo, un buon tempone che non sapeva utilizzare i termini, li sa utilizzare come? E vi leggo un altro passaggio fenomenale di San Cirillo, dove in pratica lui si scaglia direttamente contro Nestorio, lo ricordo, lui scrisse delle lettere a Nestorio direttamente, okay, dove praticamente diciamo, gli tira tre o quattro sberloni teologici, passatemi il termine, e in una di queste lettere scrive. Nella prima di queste lettere, infatti, leggiamo: né infatti diciamo che la natura del verbo si è fatta carne trasformandosi, né che si è mutata nell'uomo intero risultante di anima e di corpo, ma piuttosto affermiamo che il verbo, avendo unito a sé, secondo l'ipostasi, la carne animata di anima razionale, in un modo inesplicabile e incomprensibile si è fatto uomo e si è costituito figlio dell'uomo, non per sola volontà o beneplacito, ma neppure come per assunzione di una sola persona. E poiché sono distinte le nature confluenti in una vera unione, uno solo è il Cristo e il Figlio risultante da ambedue. Non perché sia eliminata la distinzione delle nature a causa dell'unione, ma perché la divinità e l'umanità, concorrendo in un'ineffabile arcana unione, costituiscono un solo Signore Gesù Cristo e Figlio. Quindi vedete che i termini sono molto chiari, sono molto diretti. E sappiamo anche che, concludo con l'ultimo punto, che vi invito a considerare. L'esempio di San Cirillo deve essere sempre considerato anche diciamo, nel panorama teologico attuale, perché c'è sempre il rischio, prendiamo personaggi come Karl Rahner, come Hans Küng, come il padre Schillebeck, che nel tentativo di inguaiare la figura di Gesù Cristo nella cosiddetta psicologia, cioè il tentativo di ridurre lo studio della cristologia alla psicologia di Cristo, incorrono sempre o nel nestorianesimo oppure nel monofisismo. E è proprio, diciamo, in questo contesto che dobbiamo sempre fare riferimento, secondo me, alla figura di San Cirillo. Quindi il fatto di essere fermi dal punto di vista dei principi, e questo in San Cirillo si può chiaramente riscontrare, l'integrità dottrinale, l'integrità e l'utilizzo attento del linguaggio, che è una cosa che dobbiamo soprattutto notare e contraddistinguere in San Cirillo. Ed è proprio per questa ragione che, a mio avviso, la figura di San Cirillo deve essere quindi riconsiderata alla luce di quello che è stato il suo combattimento, ma per poter trarre in qualche modo una linfa vitale e apologetica per poter combattere gli errori che in qualche modo diciamo, ritroviamo nel modernismo, che è la somma di tutte le eresie, come diceva San Pio X, e che ingloba inevitabilmente anche il nestorianesimo.
Oh, assolutamente, ti ringrazio moltissimo Edoardo, veramente per questa illuminante riflessione, analisi che ci hai presentato, ci hai offerto questa sera con questo contributo ammirevole, come sempre, anche proprio per fare chiarezza e ristabilire correttamente la verità sull'opera di San Cirillo, sul suo valore inestimabile per il suo impegno fervente, indomito e implacabile per difendere la verità della Chiesa con una grande sapienza, mettendo in luce tutta la sua preparazione anche teologica, culturale, una competenza anche nell'uso lessicale, da fare invidia ovviamente ai più grandi sapienti della storia. Per cui questo è fondamentale sempre da considerare, soprattutto nel dibattito teologico moderno. E penso comunque che adesso possiamo andare a fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia, cari radioascoltatori.
Yeah.
Eccoci ritornati in vostra compagnia, cari radioascoltatori, quindi diamo inizio alla seconda parte di questa puntata, cominciando col presentare quindi la grandiosa figura di santità di San Domenico di Guzman. Egli nacque a Caleruega, in Spagna, nel 1170 dalla nobile famiglia dei Guzman, per l'appunto. E all'età di 14 anni fu indirizzato agli studi di filosofia e di teologia nella scuola della cattedrale di Palencia, terminati i quali, all'età di 24 anni, seguì la sua vocazione ed entrò tra i canonici regolari della cattedrale di El Burgo de Osma, dove venne ordinato sacerdote dal vescovo Martino di Bazan, che lì stava riformando il capitolo secondo la regola agostiniana, con l'aiuto di Diego de Azevedo. Quest'ultimo venne eletto vescovo nel 1201 e subito nominò Domenico sottopriore. E allora, quando il vescovo Diego nel 1203 fu inviato in missione diplomatica in Danimarca dal re Alfonso VIII di Castiglia, anche con l'incarico di accompagnare una principessa promessa in sposa ad un principe di Spagna, Domenico fu invitato ad accompagnare il vescovo Diego, proprio lui, e fu così che, con il contatto vivo con i fedeli della Francia meridionale, Diego e Domenico ebbero come una sorta di rivelazione, come una apparizione o comunque un messaggio diretto da parte di Dio. E nel 1206, di ritorno da un secondo viaggio in Danimarca, scesero a Roma per chiedere al Papa Innocenzo III di potersi dedicare all'evangelizzazione dei pagani. Il Papa, tuttavia, decise di orientare proprio il loro zelo missionario verso la predicazione nella Francia meridionale, che era all'epoca la regione dove erano più attivi i catari, quindi in cui si era affermata con maggiore forza, con maggiore intensità l'eresia appunto detta degli albigesi. I due accettarono e nel 1206 allora entrambi furono inviati missionari in lingua d'oca, dove Domenico continuò anche quando si disciolse la legazione pontificia e anche dopo l'improvvisa morte di Diego il 30 dicembre 1207. Nel 1212 Domenico, durante la sua permanenza a Tolosa, ebbe una grande e famosissima visione della Santa Vergine Maria, la quale gli consegnò la corona del Santo Rosario, offrendogli questa preghiera in risposta ad una richiesta da parte del Santo di un mezzo, di un'arma formidabile per combattere l'eresia albigese senza l'uso della violenza. E fu da quel momento e per i mirabili frutti che produsse che il rosario divenne la preghiera più diffusa anche per combattere le eresie. Nel tempo, appunto, anche successivamente con la rivelazione della Madonna al Beato Alano della Roche, si è affermata come la forma, come l'atto di culto più alto dopo la Santa Messa, la preghiera più importante, quella più forte. L'apostolo della fede, quindi San Domenico con i suoi compagni, andavano di giorno in giorno per paesi e città in maniera umile, modesta, pronti a soccorrere la popolazione per riconquistare alla fede cattolica le persone che erano state deviate dalle dottrine eretiche. Questo anche mediante le ardenti prediche che Domenico e i suoi compagni tenevano. E questi furono i primi germi dell'ordine che sarebbe poi stato fondato da Domenico, e proprio in occasione di un viaggio a Roma nell'ottobre del 1215 per accompagnare il vescovo Folchetto, che avrebbe dovuto partecipare al Concilio Laterano IV, Domenico presentò al Papa Innocenzo III la proposta dell'istituzione di un nuovo ordine monastico dedicato nella fattispecie alla predicazione. E trovò grande disponibilità nel Papa, il quale dette subito la sua approvazione verbale. E fu solo dopo il 22 dicembre del 1216 che Papa Onorio III conferì invece l'approvazione ufficiale definitiva dell'ordine dei frati predicatori, chiamati da quel momento in avanti domenicani. Sfinito da questo suo lavoro apostolico, anche per i preparativi per una missione, e ovviamente estenuato anche dalle grandi penitenze che egli offriva a Dio, Domenico dette il suo ultimo respiro nel suo amatissimo convento di Bologna, dove morì il 6 agosto del 1221. E quindi vedete bene la grandezza straordinaria dell'opera di Domenico. E dunque vorrei chiedere adesso a te, Diego, di intervenire con un commento su questo grandissimo santo. Magari non so se conosci anche qualche episodio particolare che ce ne mostra l'importanza e ci fa capire anche quanto sia stata importante e proficua la sua missione e il suo impegno nel compiere l'opera dell'ammonimento dei peccatori.
Ave Maria, ben ritrovati, grazie Valerio. Una grande figura di santità. Indubbiamente sono molteplici gli episodi della vita di San Domenico, eventi miracolosi che hanno dello straordinario e che chiaramente vanno a sottolineare quella che è stata la sua opera, la sua missione, che è stata quella appunto l'ordine dei predicatori di predicare il Vangelo di Cristo, ma farlo in una maniera anche attenta, studiata, precisa e soprattutto con l'esempio. E tutto questo rivolto alla salvezza delle anime e combattere e estirpare quella che è stata una delle peggiori eresie di quel momento, il catarismo, i catari, che poi dal greco kataros significa puro, no? Quindi coloro che si ritenevano puri. Tra l'altro, riprendo poi subito il cammino, insomma, il commento sulla missione di San Domenico di Guzman. I catari chiamavano loro stessi, in latino usavano queste parole, boni homini, boni cristiani, perfetti addirittura, cioè si ritenevano i puri, cioè sfidando, ecco, quello che è alla fine la realtà dell'uomo, che è una realtà decaduta. È solo grazie al sacrificio, al preziosissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo sul Calvario che siamo purificati. Eppure loro invece disprezzavano. Ecco, faccio una piccola nota sui catari perché è importante. Disprezzavano la doppia natura addirittura di nostro Signore, non riconoscevano Gesù venuto nella carne. Si parla di una eresia, quella catara, che vengono anche chiamati albigesi dalla città di Albi, che era una delle loro roccaforti in Francia. Si rifà alla loro eresia, affonda le radici in realtà nell'antichità, più o meno in quel periodo che appunto anche di San Cirillo, ecco, i primi secoli. Si parla di docetismo, ecco, questa eresia che poi fu ripresa dai catari perché fu una parte della loro, diciamo così, ecco, filosofia. Il docetismo nacque, diciamo, si sviluppò con Basilide. E dice questo, che nostro Signore in realtà non ebbe mai un corpo umano, carnale, fatto di carne, ma lo ebbe solo in apparenza. Quindi era un'apparenza, quasi un ologramma, quindi Gesù, quindi tutto quello che ha compiuto era un ologramma in realtà, non era un corpo umano. E questo Basilide fu combattuto estremamente da un altro santo, quindi nel passato, che fu Sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e teologo. Lo lottò strenuamente. Quindi, un'altra cosa, che diceva appunto il docetismo, appunto, non riconoscevano, Gesù venuto nella carne e non riconoscevano nemmeno il sacrificio di Cristo sulla croce. Addirittura, questo per dire che l'eresia non viene sconfitta, ma nasce in forme nuove, ma alla fine è sempre la medesima, è solo il cambia abiti, ma alla fine l'eresia, ecco, è sempre quella. Dicevano addirittura che nostro Signore non è stato nemmeno crocifisso, quindi, ma è stato scambiato con un altro uomo. Anche ad oggi i movimenti New Age, eccetera, dicono questo. Quindi capite che il catarismo, insomma, era un'eresia molto pericolosa e aveva delle roccaforti, perché poi avevano anche un esercito, insomma, comunque erano abbastanza arroccati. Allora, San Domenico di Guzman, come dice appunto, come ha detto tu, Valerio, insieme con il suo vescovo, ecco, parte alla volta di questa parte di Francia. Il pontefice di quel momento, il Papa Innocenzo VIII, dall'ok, diciamo, dalla benedizione, promuove questa forte predicazione contro questa eresia. Siamo quindi nel meridione di Francia, quindi quella zona. E ecco, San Domenico ha un approccio nuovo contro questa eresia. Quindi, innanzitutto, in prima battuta, cerca di comprendere le ragioni degli eretici, il loro pensiero, il loro stile di vita, che era così rigoroso, austero, che tanto alimentava poi la loro popolarità presso le classi più povere. E alla fine, ecco, imposta il suo metodo di predicazione basato su dibattiti pubblici, colloqui personali, discorsi appassionati, opere di persuasione, a cui affiancava ovviamente sempre anche la preghiera e la penitenza. Di San Domenico si dice che parlava o parlava di Dio o parlava con Dio. Ecco, non c'erano mezze misure, e questa profonda immersione nella preghiera e nella penitenza fu proprio fondamentale per vincere questa eresia, per combattere questa eresia. Uno degli episodi straordinari fu quello che, mentre attraversavano insieme col vescovo appunto la Francia meridionale, che era in cui gli albigesi, ecco, i catari, insomma, risiedevano in gran quantità, una notte vicino a Tolosa, ecco, il gruppo, insomma, quindi San Domenico col vescovo, pernottarono, si fermarono una notte in una locanda, il cui custode era un eretico, era proprio un albigese. Il viaggio era stato estenuante, ma San Domenico scelse di non riposarsi, ma di parlare con l'oste, e dopo una lunga discussione durata, ci dicono, tutta la notte, per grazia di Dio l'uomo si convertì. Questo fu il primo sforzo apostolico, e fu il frutto dell'essere mosso a pietà di Domenico al gran numero di anime, essendo così miseramente illuse. Quindi diciamo, ecco, l'opera di misericordia spirituale, di ammonire i peccatori, parte proprio dall'amore che si ha anche per il prossimo, per portare l'annuncio di Dio, per salvare le anime. Ecco, questa grande mozione interiore. E poi a Montpellier, sempre in Francia, incontrano una legazione pontificia che predicava la conversione degli eretici. Però qui, ecco, bacchetta un po' San Domenico questi legati pontifici, perché dice: non è così, fratelli miei, non è in questo modo che riuscite a convertirli, perché questi legati pontifici avevano vivevano nell'agiatezza, avevano molto sfarzo, ecco, e allora non facevano presa sulla povera gente, sui poveri, perché poi anche lì si gioca anche su un discorso, tra virgolette, psicologico, e quindi rimandò a casa i legati pontifici, e rimase lui che viveva in povertà. Infatti l'ordine poi da lui fondato, che poi fu insomma appunto l'ordine dei predicatori, è un ordine mendicante, come quello un po' dei francescani. Infatti erano in quel periodo fiorirono questi due grandi ordini religiosi. Poi vi sono altri episodi che racconto velocemente. Gli eretici non riescono a bruciare un messaggio. Nei testi di un conte si legge che un giorno appunto San Domenico predicava contro questa eresia e mise per iscritto le autorità che si proponeva, e consegnò il programma a un eretico perché lo argomentasse contro le sue obiezioni. Cioè, la lotta all'eresia non è una lotta che viene fatta con l'ignoranza, perché l'ignoranza non si può vincere con l'ignoranza. L'eresia nasce anche da un'ignoranza, da un interpretare male il messaggio di Cristo, la venuta di Gesù, tutte queste cose. E quindi bisogna studiare. Difatti uno diciamo, degli obiettivi che si è sempre prefissato l'ordine dei padri pregatori, dei domenicani, è lo studio proprio, no? Pensiamo al grande San Tommaso d'Aquino, che fu figlio poi di San Domenico, figlio spirituale, figlio dell'ordine dei domenicani. Il grande studio, tutto quello che imbastì con i suoi scritti. E quindi bisogna studiare. E allora, in pratica, il programma che aveva stilato San Domenico, loro lo buttarono nel fuoco, però non prese fuoco, non si bruciò, non si consumò. Ostinati lo ributtarono per la seconda, terza volta, eccetera, ma questo, il fuoco praticamente non riusciva a bruciare quelle carte. Questo per dire che la verità è una, è immutata, nessuno la può modificare, nessuno la può distruggere. Poi addirittura un altro episodio, si vende per salvare un uomo dall'eresia. Altre situazioni, converte delle donne che invece erano delle signore che erano, diciamo, un po' sotto l'influenza dei catari, digiunando e facendo delle veglie notturne, quindi la preghiera, anche questo porta alla conversione. Insomma, ecco, la vita di San Domenico, io la condenserei la sua opera in quello che fu un po' le parole del suo testamento spirituale. Ai suoi frati disse: abbiate la carità, conservate l'umiltà e possedete la povertà volontaria. Nei duri anni dell'apostolato albigese si era definito egli stesso, San Domenico, umile servo della predicazione. Alla base della sua vita sta questo preciso programma apostolico: testimoniare amorosamente Dio dinanzi ai fratelli, donando loro nella povertà evangelica la verità, veritas, è un altro motto dell'ordine domenicano. Il suo genio si rivela innanzitutto nell'aver armonizzato in una superiore sintesi gli elementi tradizionali, fra loro più opposti e apparentemente irriducibili. Fu ardito, prudente, risoluto e rispettoso verso l'altrui giudizio, geniale e obbediente alle direttive della Chiesa, si rimetteva sempre ai suoi superiori. Domenico, apostolo che non conosce compromessi, ma nemmeno irrigidimenti, il predicatore schivo da ogni retorica, magnanimo, alieno da ogni ombra di grettezza. Un grande padre domenicano, più avanti nei secoli, lo definisce tenero come una mamma, forte come il diamante. Concilia la soda formazione teologica all'acuto senso pratico. Termino citando la lettera ai Galati, una parte, in cui ecco, che rimarca proprio questo, l'ammonire i peccatori, che è un'opera di misericordia spirituale importantissima, importantissima, e già nella lettera dice: fratelli, cito la parola di Dio, fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo spirito, correggetelo con dolcezza e vigila su te stesso per non cadere anche tu in tentazione. Portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Se infatti uno pensa di essere qualcosa mentre non è nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece la propria condotta e allora solo in se stesso e non negli altri troverà motivo di vanto. Ciascuno infatti porterà il proprio fardello. Ecco, anche Gesù, vediamolo nella parabola del buon samaritano. Ecco, il buon samaritano, chi è? In pratica è il nostro Signore Gesù Cristo, che si fa carico dell'uomo piegato dal peccato e lo porta nella locanda. La locanda rappresenta la Chiesa, la Santa Chiesa Cattolica, la Santa Madre Chiesa. E solo lì c'è la verità, solo lì possiamo attingere a quello che ci serve per andare avanti e per contrastare e estirpare le eresie, gli errori, ma sempre appunto con una certa dolcezza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, a questo proposito, specie nella difesa della pace, si dice: desiderare la vendetta per il male di chi va punito è illecito, ma è lodevole imporre una riparazione al fine di correggere i vizi e di conservare il bene della giustizia. Termino con l'ultima frase di San Tommaso d'Aquino, che richiama anche sempre il Vangelo, perché pregna di una frase del Vangelo, in cui dice: maius est illuminare, quam lucere solum. Significa: È meglio illuminare che risplendere solamente. Noi cristiani siamo chiamati, come ci dice anche il nostro Signore Gesù Cristo, una candela non si accende per metterla sotto il letto, ma deve illuminare. Quindi l'opera di ammonire i peccatori è anche nostro dovere, ma farlo non ergendoci a giudici, ma con dolcezza, sapendo che amare il prossimo è anche un comandamento di nostro Signore, è amarlo come noi stessi, quindi correggere partendo da noi stessi, correggere anche gli altri. E questo lo possiamo fare ed essere sicuri solo se rimaniamo all'interno della nostra Santa Madre Chiesa. Niente, questo è quanto. Viva Maria! Grazie.
Oh, grazie a te Diego per questo bellissimo intervento, davvero con delle citazioni impressionanti e commoventi, e poi questo invito anche con l'analisi, con la spiegazione del significato vero, essenziale dell'opera dell'ammonimento dei peccatori. E poi è proprio come dicevi, c'è un collegamento profondo anche tra l'eresia nestoriana e poi anche quella degli albigesi, perché tutte rientrano, anche tutte le eresie, anche cristologiche, ma perché tutte le eresie rientrano nell'ottica della negazione della verità sulla persona di nostro Signore Gesù Cristo, e in un modo o nell'altro portano a negare la realtà della divina rivelazione, allontanando le persone da Dio, orientando le loro anime verso la perdizione. E in questo senso ci si potrebbe ricollegare anche sotto molti aspetti all'agnosi, al modernismo che è la madre, la sintesi di tutte le eresie, poi anche al panteismo, alla cosiddetta New Age della nostra epoca contemporanea. E allora, come dicevi tu, Diego, vedete quanto sia importante la denuncia, la condanna e la correzione delle eresie, ma anche prima appunto studiandole per poterle comprendere, formarsi, istruirsi alla verità della dottrina cristiana cattolica autentica, pura, così come ci è stata trasmessa invariabilmente dagli apostoli, dai santi e dalla Chiesa, così come da essa è stata ricevuta da nostro Signore Gesù Cristo. E quindi poi bisogna ammonire i peccatori per strapparli all'errore, per la loro salvezza, in una prospettiva di totale carità e misericordia. E tutti noi siamo chiamati a questa importante missione, sull'esempio di questi grandi santi di cui abbiamo parlato, correggendo anche tutti i vizi e le perversioni che dilagano davanti ai nostri occhi più che mai nel mondo moderno, in una aperta ribellione dell'uomo contro Dio. Potremmo fare molteplici esempi: la ribellione sulla sessualità, con il famoso gender, la confusione, l'uomo che de vuole decidere in prima persona il proprio sesso, la propria identità, quindi poi passando ai peccati di impurità sessuale, di impurità carnale, la fornicazione, i peccati impuri contro natura, gli attacchi alla famiglia con l'adulterio, il divorzio, gli attacchi alla vita con l'aborto, con l'eutanasia, con la fecondazione artificiale in tutte le sue declinazioni, insomma, l'uomo che rinnega Dio, che rinnega la creazione da cui egli ha avuto origine, e quindi si vuole ergere a Dio di se stesso nel rinnovamento perenne del peccato originale. Questo è diabolico. Vedete, tutte le eresie, tutti questi vizi e errori hanno una matrice prettamente diabolica, perché il demonio, che volendo dannare le anime, non fa altro che instancabilmente che spingere le persone in questa direzione. Noi siamo chiamati ad opporci a questo suo piano, a questo suo disegno, in primis in noi stessi, correggendo noi stessi, lavorando quotidianamente sulla nostra condotta, e poi verso il nostro prossimo, perché appunto abbiamo la responsabilità di scegliere Dio, di servire Dio e di partecipare attivamente alla sua opera salvifica nella guerra aperta che c'è tra il bene e il male, fino a quando esisterà la vita sulla terra, cioè fino a quando non ci sarà il giudizio finale, fino a quando saremo nel tempo, fino a quando ci troveremo nel mondo propriamente. Quindi tutti noi dobbiamo fare questo, ciascuno ovviamente secondo le sue possibilità, la sua condizione ed il suo ruolo, come dicevo, anche impegnandosi nello studio, nella formazione santa, per avere gli argomenti e le ragioni della nostra fede da presentare al nostro prossimo e quindi agli erranti e poterli così riportare sulla retta via, testimoniando in prima persona con l'esempio e con la parola la verità e la salvezza di nostro Signore Gesù Cristo, sempre in equilibrio e con perfetta conciliazione tra la dolcezza fraterna e la fermezza granitica, il vigore e la carità nell'umiltà dei figli di Dio. E con questo augurio, cari radioascoltatori, noi quindi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra trasmissione. Vi auguriamo nel frattempo una buona continuazione con la programmazione della Radio Buon Consiglio e un buon cammino di santificazione. Che il Signore vi benedica e la Santissima Vergine Maria, con la sua intercessione, vi protegga e vi conduca sempre sulla via della santità. Un carissimo saluto in Gesù e Maria. A presto. Ave Maria.